ever. Allora, siamo qui per la quarta puntata della nostra trasmissione Errore di Sistema. Siamo ancora qui in collegamento dall'Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro di Trani e siamo ancora qui di nuovo con lo staff. Ospite quest'oggi è l'avvocato Moscatelli, che il nostro Michele ci presenterà.
Allora, noi abbiamo qui oggi il nostro avvocato Alessandro Moscatelli, il quale si occupa, se vuole dirmi di cosa si occupa, magari per presentarsi un po' a noi.
Allora, io sono del Foro di Trani, mi occupo di diritto civile in particolare. Non è la mia materia il diritto penale, però mi ci metto volentieri ad occuparmi delle materie che riguardano la legalità, perché faccio parte di Sentieri della Legalità, che è un'associazione non profit che si occupa appunto di questi temi, e anche a Trani il 30 giugno verrà istituito il Comitato Permanente della Legalità, di cui farò parte del direttivo. Per cui gli argomenti della legalità, insieme ad altri colleghi come Roberta Schiralli e altri del Foro di Trani, li trattiamo per dare una funzione sociale anche all'avvocatura. Cioè, noi pensiamo che l'avvocatura non si debba restringere ad un'attività all'interno dei tribunali o all'interno dei propri clienti, ma dobbiamo anche esercitare il nostro lavoro dando qualcosa agli altri in maniera gratuita per quello che noi abbiamo sotto gli occhi, che non deve rimanere solo per noi o per i nostri clienti, ma dobbiamo cercare di portarlo anche fuori dal nostro studio, e questa è una di quelle attività che a me piace fare.
Grazie mille.
Allora, giusto per... chiaramente l'avvocato Moscatelli non conosce la trasmissione, ha sentito parlare dall'avvocato Schiralli. Che cosa facciamo noi? Perché l'abbiamo chiamata errore di sistema, fondamentalmente. E il nostro obiettivo è quello di andare a cogliere quelli che sono gli errori di sistema nel mondo in cui viviamo, in senso positivo e negativo, perché l'errore di sistema non è altro che un'interruzione di un processo, e quindi a volte l'interruzione del processo può determinare problemi, a volte può determinare un cambiamento e un'evoluzione. E quindi noi abbiamo cominciato ad esplorare il mondo che viviamo nel quotidiano, e anche andando un po' a guardare il nostro passato, questo per capire là dove ci sono stati degli errori di sistema. Abbiamo un paio di esempi oggi, mi sembra, anche, giusto? Di che parliamo oggi? Sabrina Lampidecchia.
Giorgio Perlasca è la straordinaria vicenda di mamma che, in occasione dell'inverno del 1944-1945, a Budapest riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ingresi di religione ebraica, inventandosi un ruolo, quello di console spagnolo. Lui, che non era né diplomatico né spagnolo. Tornato in Italia dopo la guerra, la sua storia non la racconta nessuno, nemmeno in famiglia, semplicemente perché riteneva di aver fatto il proprio dovere. Se non fosse stato per alcune donne ebree ungheresi da lui salvate in quel terribile inverno di Budapest, la sua storia sarebbe andata dispersa. Queste donne, a fine degli anni Ottanta, misero sul giornale della comunità ebraica di Budapest un avviso di ricerca di un diplomatico spagnolo, George Perlasca, che aveva salvato loro e tanti altri correligionari durante quei mesi terribili della persecuzione nazista a Budapest. E alla fine della ricerca ritrovarono un italiano di nome Giorgio Perlasca. La storia di Giorgio Perlasca dimostra come per ogni individuo è sempre possibile fare delle scelte alternative, anche nelle situazioni peggiori, in cui l'assassino è legge di Stato e il genocidio parte di un progetto politico.
Questo è stato un errore di sistema impossibile. Cioè, c'è stata una persona che ha scelto di mettersi di mezzo, di mettersi di traverso per poter salvare qualcuno. Invece il nostro esempio in negativo, Michele, chi è che l'aveva preparato? Martina, vai.
Il Blue Whale, letteralmente, significa balena azzurra, perché nel periodo della loro vita le balene tendono a suicidarsi andando a serpeggiare. Questo gioco è stato ideato da un ragazzo russo di 22 anni e si è attivato con le 50 blue. Il giocatore, una volta accettato, non può più tirarsi indietro, se non viene minacciato lui e la sua famiglia. Le istruzioni delle prove vengono fornite da un curatore e consistono in autolesionismo, modifiche degli orari di sonno per guardare film horror o svegliarsi alle 4:20 del mattino. Tutte queste prove pericolose influiscono sull'aspetto psicologico, tanto da renderlo una facile vittima per il suicidio. Infatti, l'ultima prova consiste nel salire sul terrazzo del palazzo più alto della città, togliendosi la vita. Il tutto, ovviamente, deve essere filmato e i genitori non dovevano essere a conoscenza di questo.
Allora, questo è un fenomeno, adesso magari ne parliamo anche con l'avvocato Moscatelli. È stato dato ampio risalto dai media. In realtà la storia è un po' più vecchia, risale a circa 2 anni fa in Russia, quindi è qualcosa che più o meno già si sapeva, solo che un recente servizio delle Iene ha portato risalto a questa notizia. Adesso parliamo effettivamente di quelli che possono essere i pericoli della rete e poi introduciamo quello che è l'argomento del cyberbullismo. Cosa ne pensa lei innanzitutto?
Allora, questo argomento è stato oggetto di tante discussioni. Ed è stato oggetto anche finalmente di un interessamento da parte del legislatore. Considerate che il sito di cui parlavamo prima, quello della balena, è il top di queste manifestazioni che esistono sul web. Però ci sono anche manifestazioni di più piccolo respiro che hanno portato in Italia, ci sono stati dei casi in cui ci sono stati dei suicidi, solamente perché era stato scritto negativamente sul modo di vestire di una persona, sulle tendenze sessuali di una persona. In rete quindi si possono manifestare tutta una serie di condotte che portano a trovare di fronte delle persone che possono subire dei traumi, dei seri traumi. E proprio qualche giorno fa, il 17 maggio, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge sul, io lo dico in italiano, sul cyberbullismo, perché non mi voglio inoltrare nella pronuncia. E la legge non è ancora entrata in vigore, perché la legge entra in vigore nel momento in cui viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, però ormai il testo è definitivo. E è stata fornita una nozione molto ampia di queste condotte che possono portare a delle conseguenze molto negative, soprattutto nei confronti di minorenni che frequentano la rete, il web. Nella nozione di cyberbullismo abbiamo una serie di definizioni che, seppur il cyberbullismo non è previsto come reato a sé stante, integra gli estremi di reato perché prevede delle condotte che portano proprio a sussumere diverse figure di reato all'interno del cyberbullismo. Qualunque forma, è definito il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, di aggressione, di molestia, ricatto. Sentite queste parole, perché dietro queste parole voi potete immaginare quello che un ragazzo, anche minorenne, può scrivere nei confronti di un'altra persona. Quindi, dicevo, denigrazione, diffamazione, ingiuria, furto d'identità, alterazione e acquisizione illecita del trattamento dei dati personali di una persona, attraverso quindi la realizzazione di contenuti che vengono o copiati da un profilo, anche ci sono i furti delle mail, per esempio, da cui si traggono notizie personali di una persona. Tutte queste cose portano a denigrare, ad offendere, a molestare, quindi i termini che ho utilizzato prima, una persona, che può essere il minore, come può essere anche il minore e un altro componente della famiglia. Quando sul web vengono fuori queste cose, si è di fronte a quello che noi oggi chiamiamo cyberbullismo. Finalmente il legislatore ha deciso di intervenire in maniera molto seria per cercare di arginare questo fenomeno, perché il controllo del web è molto difficile, cioè non è facile riuscire non solo a trovare i contenuti, perché fino a che vengono denunciati, adesso vediamo come, dal minore o dal familiare si può intervenire, la polizia postale interviene, anche se è difficile eliminare definitivamente i contenuti dal web. Quindi con questa legge praticamente si va a colpire prima di tutto il gestore del sito internet. Il gestore del sito internet è, in un social network, per esempio Facebook, non è, per esempio, Google, non sono i motori di ricerca o i provider quelli che vanno a colpire. Quelli che vengono colpiti sono i gestori dei siti web. Una volta individuata la persona, il soggetto che bisogna considerare, diciamo, come responsabile comunque del trattamento dei dati quando si tratta di minori, chi è vittima di queste cose? Pensiamo al ragazzo che ha subito, non so, l'ingiuria di essere obeso. Anche questa è una forma di cyberbullismo. Si sono prese delle fotografie, rubate dei contenuti di questo ragazzo, magari mezzo nudo perché stava al mare, o magari mezzo nudo in una foto intima che hanno rubato dal cellulare su WhatsApp, per esempio. Questa è una forma di cyberbullismo. Quindi che cosa ha? La vittima del cyberbullismo, se ha più di 14 anni, o se non ha 14 anni, i genitori o comunque chi ne esercita la potestà, per esempio un tutore, se uno non ha dei genitori, può denunciare, può fare una comunicazione al gestore del sito per far oscurare l'immagine che raffigura la posizione, il comportamento, la figura della persona offesa. Il gestore del sito web, di fronte alla denuncia, deve entro 48 ore eliminare il contenuto dal sito web. Qualora non lo dovesse fare nelle 48 ore, se il ragazzo ha più di 14 anni e se ha meno di 14 il genitore o l'esercente la potestà, possono rivolgersi direttamente al garante della privacy. Il garante della privacy, guardate, non c'è ancora il giudice, la polizia, non c'è niente, cioè questo è un fatto di carattere, diciamo così, tra virgolette, amministrativo. Cioè io mi rivolgo al gestore del sito che ha pubblicato queste immagini che sono offensive, denigratorie nei miei confronti. Se sono un ragazzo che ha più di 14 anni, posso anche non aver detto niente ai miei genitori, perché la legge mi consente, anche se non sono maggiorenne, di poter già denunciare. Allora chi si vergogna di dirlo ai genitori? E ha più di 14 anni, ha già questo strumento per poter agire personalmente e fare questa denuncia. Il fenomeno del cyberbullismo, pensate che il garante della privacy interviene se entro 48 ore non viene chiuso o oscurato l'immagine dal sito web. Nelle successive 48 ore interviene il garante della privacy. Quando si fanno le denunce al garante della privacy per contenuti in generale, che non siano quelli denigratori propri del cyberbullismo, il garante della privacy ha tempo 15 giorni per muoversi. In questo caso il legislatore ha previsto 48 ore, proprio per la delicatezza dei contenuti e dell'argomento. Anche nella scuola è stato dato un ruolo agli insegnanti e al dirigente scolastico per il cyberbullismo. Quando entrerà in vigore la legge, ormai è questione di giorni, la scuola dovrà avere un referente, un insegnante che sia il referente scolastico del cyberbullismo, al quale bisogna rivolgersi per ogni problematica che attiene al cyberbullismo. Il dirigente scolastico, su osservazione o su notizia del referente o direttamente notizia dagli interessati o dai genitori degli interessati, è tenuto, qualora vengono posti sul web dei contenuti molestia, denigrazione, tutto quello che vi ho detto prima, è tenuto a convocare sia la persona che ha offeso e sia la persona offesa con i relativi genitori, se sono minorenni, per chiarire l'episodio. Inoltre, con questa legge si incentiva la partecipazione all'interno della scuola di istituzioni e associazioni che si occupano della legalità per fare luce su queste problematiche. Nei casi più gravi, pensate al caso in cui non si sia arrivati a risolvere il problema attraverso l'intervento del garante della privacy o attraverso l'istituzione scolastica, si può fare la denuncia. La denuncia alla Polizia di Stato, alla Polizia Postale. La denuncia comporta, anche se non si verificano ipotesi di reato, la possibilità che il questore o un suo delegato possa intimare alla persona che ha pubblicato questi contenuti sul web, può fare questo una sorta di ammonimento, cioè non è una condanna, non è niente, è solo un ammonimento che ti avverte, dice: attenzione, noi abbiamo visto che hai pubblicato questi contenuti, o avvisa anche i genitori se si tratta di un minorenne, attenzione, non lo fare più. Questo ammonimento è determinante perché se la cosa poi dovesse continuare porterà a delle vere e proprie ipotesi di reato. Ipotesi di reato che si manifestano attraverso il cyberbullismo sono, avete sentito prima la parola ingiuria, l'ingiuria è quando si offende direttamente una persona che hai davanti, può essere la diffamazione, quando tu offendi una persona che non sta davanti ma la offendi attraverso l'utilizzazione della stampa o in questo caso di un sito web. Lo stalking, se la cosa diventa oppressiva, quotidiana, quindi si realizzano vere e proprie figure di reato. Questo disegno di legge, che non è stato fatto così a caso dal legislatore, è stato, diciamo, frutto di una serie di studi che hanno portato il legislatore a trovare queste prime novità di carattere legislativo, finalmente regolamentata la cosa. Vi leggo così alcune notizie che possono essere utili per capire un po' quali sono le premesse che hanno portato a questa conclusione. Save the Children, che è un'associazione umanitaria che si occupa di bambini, ha praticamente riscontrato che 2/3 dei minori italiani riconoscono che il cyberbullismo è la principale minaccia che ha aleggia tra i banchi di scuola, le aule delle parrocchie, i campetti di calcio e compagnia bella. Il cyberbullismo arriva a compromettere il rendimento scolastico, perché il ragazzo che subisce queste offese, queste denigrazioni gratuite, altera il suo rendimento, il rendimento dal punto di vista scolastico. Non solo, il desiderio di frequentazione sociale, cioè si vergogna ad andare in giro, perché avendo avuto questa denigrazione che è stata vista da tutti, non ha il coraggio di uscire di casa, non si vuole far vedere in giro. Può comportare la depressione, che è una patologia molto, molto pericolosa. E molti ragazzi che sono stati intervistati hanno praticamente descritto quali possono essere le forme di cyberbullismo non viste da degli psicologi, da degli psichiatri, da dei poliziotti, ma viste, queste domande sono state fatte a dei ragazzi. Quali sono gli elementi di diversità che spingono i ragazzi ad offendere sul web? Allora, l'aspetto estetico, ne parlavamo prima, l'aspetto estetico, cioè uno che ha, non so, i capelli colorati, lo prendono in giro e mettono delle immagini di questo, magari alterandole e rendendo ancora più, criticabile la posizione di quest'altro ragazzo. Quindi l'aspetto estetico. La timidezza, il 60% degli intervistati ha detto che più uno è timido e più è oggetto di cyberbullismo, di pratica di cyberbullismo. Il supposto orientamento sessuale, l'essere straniero, l'abbigliamento non convenzionale. La bellezza femminile, non la bruttezza, la bellezza femminile, cioè al contrario si utilizzano le immagini di una bella ragazza per mettere su web, pensate all'immagine, non so, di una ragazza mezza nuda, come può essere una cosa negativa nei confronti di questa ragazza. Per cui i comportamenti aggressivi che portano a queste manifestazioni che tendono ad esaltare la diversità per rappresentare in maniera negativa un'altra persona si hanno delle modalità di aggressione, cioè come riescono poi ad arrivare a questo tipo di condotte sul web. Furti di mail, furti di profili nei social network, dove ci sono informazioni, foto delle persone, messaggi privati, per esempio su WhatsApp, se il telefonino lo lasciate perché andate in bagno sul banco e un vostro collega, un vostro amico lo apre e legge dei messaggi, se li può copiare e può metterli in giro, SMS, MMS, questi sono i fenomeni, le condotte che utilizzano per cercare. La modalità di attacco preferita dai giovani cyberbulli è la persecuzione della vittima attraverso il suo profilo sui social network. Questo è il più importante di comportamento. E negli studi che hanno portato poi dal legislatore ad occuparsi di questo fenomeno c'è un dato molto importante che che io penso che col tempo forse venga sempre più meno, speriamo, è l'inconsapevolezza sia da parte degli autori della condotta illecita e sia da parte delle vittime l'inconsapevolezza della profondità del risultato di questa condotta, cioè di quanto può essere pericoloso.
A questo proposito, io, siccome qui abbiamo di fronte una platea di ragazzi adolescenti tra i 15 e i 18-19 anni, io sono un informatico, quindi conosco abbastanza bene lo strumento, il veicolo. A volte quello di cui non ci si rende conto è che alcuni atteggiamenti che magari sembrano innocui, in realtà vanno poi a ledere la legittima sussistenza di una persona. Cioè, quello che magari viene considerato uno scherzo, una goliardia, in realtà poi non lo è, perché procura dei danni, perché la persona si sente offesa, emarginata, si sente aggredita, non riesce a vivere più bene. Tutti i fenomeni che lei ha descritto perfettamente. Ma il problema è una questione adesso culturale. Cioè, c'è una norma che interviene a colmare un vuoto culturale in questo momento, o mi sbaglio, se questa è la mia impressione?
Accolto nel segno. La norma non coglie un vuoto propriamente legislativo, perché come dicevo prima, il cyberbullismo integra delle condotte che sono comunque ipotesi di reato in altra sede. Se io metto la fotografia di una ragazza mezza nuda sul web e ci metto la frase, compio il reato di diffamazione. Se io scrivo il mio amico Tizio è e ci metto la parolaccia, compio il reato di ingiuria. Comunque dal punto di vista legislativo e della rilevabilità dell'illecito delle condotte ci siamo. Questa legge, dice giustamente lei, cerca di colmare un vuoto culturale. Perché molte, le norme sono 6 in pratica, però sono lunghe, di questa legge. Alcune norme sono indirizzate alle famiglie e alla scuola, cioè alle condotte da parte dei genitori, da parte degli insegnanti e del dirigente scolastico, di individuare le condotte, cercare di bloccarle sul nascere attraverso delle... Ci sono 3 livelli di composizione della vicenda del cyberbullismo. La prima interna, ovviamente nella famiglia, non ci mettiamo il naso perché è logico che la famiglia è il primo step. Poi all'interno della scuola, perché come vi ho detto, se la condotta del cyberbullo viene rilevata dal referente scolastico, direttamente dal dirigente o comunque da un qualsiasi insegnante che lo riferisce a chi è preposto a occuparsi della cosa, si cerca di risolvere la questione all'interno della scuola, convocando sia la parte che agisce e sia la parte che subisce. Quindi, come vediamo, la norma, diciamo, incentivando questi comportamenti, cerca di porre un argine dal punto di vista educativo e culturale. Non è una legge che tende a trovare delle sanzioni di natura penale, è una legge che tende, diciamola così, tra virgolette, a imporre delle sanzioni di tipo culturale, nel senso che bisogna evitare che tali condotte vengano reiterate attraverso un intervento della famiglia e dalla scuola.
Praticamente si sta intervenendo su quei soggetti che avrebbero dovuto vigilare, in realtà non l'hanno fatto, o per inconsapevolezza o per impreparazione, perché poi il problema è che si tratta di un fenomeno legato a tecnologie molto recenti, di cui spesso le famiglie e la scuola non hanno una percezione completa, per cui adesso il ruolo di educatori, degli insegnanti e dei genitori, o di chi fina le veci, o chi comunque si occupa dei ragazzi, è anche quello di star dietro a queste nuove tecnologie, a questi nuovi fenomeni, evidentemente. Quindi sta cambiando anche il ruolo del genitore e il ruolo dell'insegnante. Io l'ho visto un esempio in classe di mia figlia che fa la quinta elementare. Alla prima comunione hanno avuto quasi tutti il cellulare come regalo, no? E si sono creati i loro piccoli gruppetti di WhatsApp dove la mattina si coprivano di insulti. A volte... E alcuni, no, fa ridere, però effettivamente bambini di 10 anni che cominciano già a scannarsi così, spesso nell'inconsapevolezza dei genitori. Per fortuna uno di questi genitori è intervenuto e ha avvisato le altre mamme, gli altri genitori, guardate che si sta verificando questo, fate attenzione ai vostri figli. Molto spesso i genitori non hanno la percezione e non hanno il controllo completo di quella che è la situazione. Non so se si verifica anche questo, insomma, cioè nella sua esperienza.
Sì, no, ma guardi, nella maggior parte dei casi i genitori vengono a conoscenza di queste condotte o, e siamo fortunati, direttamente dai figli, perché i figli lo vengono a sapere, vedono un'immagine che riguarda loro e si vanno subito a confidare con i genitori. O se il ragazzo è timido, è già subito un trauma, questo è già un trauma, il non avere il coraggio di dirlo ai genitori è già un primo trauma. Quindi se il ragazzo non lo dice, lo può dire all'amico di classe che magari lo dice all'insegnante e si viene a sapere attraverso queste vie. E i genitori a volte sono veramente gli ultimi a saperlo, perché in realtà, come dice lei giustamente, lei è un informatico, io per professione devo anche un po' adeguarmi a quella che è la tecnologia informatica, però molti non hanno mestieri o professioni in cui è necessario aggiornarsi da questo punto di vista, per cui manco sanno, magari sanno che cos'è Facebook, ma non sanno i contenuti di Facebook perché non c'entra. E questa legge, nelle disposizioni diciamo di carattere generale, prevede innanzitutto un rifinanziamento da parte del Ministero del MIUR per quanto riguarda i progetti e il piano integrato per riuscire ad arginare questo fenomeno attraverso appunto l'intervento nella scuola. Quindi ci sono soldi che vengono spesi dallo Stato per cercare di arginare questo fenomeno. E in più ci sono proprio dei progetti integrati al Ministero con le associazioni che si occupano di questo fenomeno, con la polizia postale, per individuare quali possono essere le linee di intervento all'interno della scuola per cercare di limitare certe condotte. Appunto, prima di arrivare alla polizia postale e ancor di più al giudice penale. La figura dell'ammonimento, che non è ancora un procedimento penale iniziato, perché il procedimento penale iniziato bisogna fare la denuncia o alla procura o alla polizia o ai carabinieri, bisogna fare la denuncia. L'ammonimento è prima di questo, stiamo parlando di ragazzi molto spesso che hanno 14 anni, anche meno di 14 anni, l'ammonimento serve proprio a questo, cioè l'ammonimento prima di aprire le porte a procedimenti che incidono anche sulla personalità dei ragazzi, immaginate un procedimento penale a carico di un minore che cosa può essere. L'ammonimento è una figura che è utilizzata per altri tipi di situazioni e viene messa tout court nel discorso del cyberbullismo. L'ammonimento non esisteva e fu introdotto nel reato di stalking. Il reato di stalking, che è praticamente un reato che concerne la pressione, l'aggressione psicologica di una persona nei confronti di un'altra persona, non necessariamente uomo e donna, possono essere uomo e uomo e donna e donna, non è quello il problema. Lo stalking prevede appunto, prima di arrivare alla querela, alla denuncia penale, la possibilità che una volta che viene informata l'autorità di polizia di questo tipo di condotte, il questore faccia questo ammonimento. C'è questa fase pregiudiziale che consente, per dirlo in termini molto concreti, di aprire gli occhi non solo all'autore e alla vittima, ma anche ai genitori su questa situazione.
E per quanto riguarda invece adesso istruzioni per l'uso, perché stiamo parlando dei ragazzi che a volte sono inconsapevoli, vogliamo dare un'idea di cosa comporta un reato di ingiuria, il reato di stalking oppure di diffamazione? In cosa gli costa in termini economici questo reato? Cioè, se loro dovessero commetterlo, vanno in carcere? Ce ne liberiamo?
No, per questo tipo di reati alla fine in carcere non si va, le pene sono
sanzioni.
Le pene sono molto lievi, spesso si esauriscono in sanzioni di carattere pecuniario. Sicuramente sono rilevanti perché comunque in caso di condanna c'è l'iscrizione del precedente, quindi nel casellario giudiziale ci potrebbe essere la menzione del reato, ma quello che può essere, se parliamo di ingiuria, diffamazione e compagnia bella, considerate che i procedimenti penali si svolgono all'interno di aule di giustizia dove non sempre i reati di cui si parla sono questi, ci sono reati più gravi, per dirla in termini molto, molto concreti, il minore di 16 anni sta lì ad aspettare 3 ore la chiamata del suo giudizio e si vede passare davanti persone che hanno commesso reati ben più gravi. Ancora oggi dovete sapere che nei tribunali in Italia c'è gente che passa con le manette e le mani incrociate con le catene che si usavano nei primi del Novecento, sappiatelo, nel tribunale ci sono ancora, ovviamente si tratta di reati più gravi, ci sono persone che vanno ancora incatenate, e quindi per persone che sono in tribunale per fare un caso civile o per altro, vedersi questa cosa è un trauma. Immaginate quel ragazzino che fino a quel giorno è stato a giocare a pallone in parrocchia o è stata a scuola, andare in quei luoghi e vedersi una cosa del genere. Quindi ci sono anche queste conseguenze che non sono propriamente di carattere penale, ma sono di carattere anche psicologico.
Certo. Abbiamo delle domande da parte del nostro staff, Leandro. Avvicinati così.
Quasi. Volevo chiedere qual è il modo migliore per tenere il cyberbullismo lontano dalla vita dei propri amici o dei propri figli?
Beh, io ritengo che nella rete si riflette quello che viviamo quotidianamente. Se noi per un attimo dovessimo immaginare che internet non esistesse, ci ritroveremmo agli anni 60, agli anni 70, anche agli anni 80, l'età diciamo che più o meno io, quando non è che non c'era internet e non esistevano i fenomeni denigratori nei confronti degli altri ragazzi. Esistevano e come che esisteva. Però per i ragazzi l'unica possibilità è quella di affidarsi un po' più al ruolo dei genitori e al ruolo degli insegnanti, perché quelle condotte che prima esistevano concretamente per strada o nell'aula della parrocchia o sul campetto di calcio e compagnia bella, adesso vengono trasferite su internet, però con una maggiore pericolosità. Perché se la presa in giro del ragazzino obeso ha una rilevanza in un gruppo di 7, 10, 12 persone che costituiscono per esempio un ambiente sportivo o un ambiente parrocchiale, qui la rilevanza diventa di milioni di persone, perché l'immagine. Quindi io penso che innanzitutto dobbiamo incominciare a far introdurre all'interno della scuola, e questo è il cammino che si sta facendo, la consapevolezza di quello che significa denigrare, molestare le persone attraverso la rete, che è esponenziale rispetto a quello che può essere per strada o in un gruppo ristretto. Allora, se noi riusciamo a innestare, a creare le radici per capire che cosa è la consapevolezza del guaio che si sta combinando, io penso che siamo sulla giusta strada, o attraverso l'ambiente familiare, per cui quello che noi stiamo facendo oggi potrebbe avere una utilità anche se fatto con un gruppo anziché di ragazzi, di genitori, soprattutto genitori che per qualsiasi motivo internet non lo frequentano, non lo utilizzano proprio, perché nella famiglia è necessario, come in una professione, come nell'insegnamento, bisogna aggiornarsi per poter rendere di più. Anche purtroppo il ruolo dei genitori deve avere questi, diciamo, spazi per cercare di essere al passo con i tempi. Dice un mio collega anziano di Trani che i tempi corrono e noi non riusciamo più a stargli dietro. Quindi questo è il senso, penso, anche in questo discorso.
E quindi adesso, con la nuova normativa, quali sono le figure, per intero, quali sono le figure a cui i ragazzi possono rivolgersi in caso si trovino oggetto di cyberbullismo? Quindi abbiamo detto sicuramente referenti all'interno delle scuole che verranno istituiti. Che tempi ci saranno per l'istituzione? Adesso noi come insegnanti siamo ancora all'oscuro, perché non è stato definito ancora un piano. Tempi di attuazione. Nel frattempo a chi si possono rivolgere? Istruzioni per l'uso.
La legge, come dicevo, non è ancora entrata in vigore. Quindi quando la legge entrerà in vigore sicuramente, ma io penso che già si stiano attrezzando, dal Ministero arriveranno delle circolari per innanzitutto come istituire questi referenti e poi per individuare in maniera più precisa i compiti del referente scolastico. In secondo luogo la figura del dirigente scolastico, che interviene, diciamo tra virgolette, come arbitro della situazione qualora venga a conoscenza di certi episodi, è una figura importante, notevole, per cui referente scolastico, dirigente, ma soprattutto i genitori. Perché la polizia postale, che è l'altro soggetto che interviene ex post, quando già la denigrazione della persona è già sul sito web. Invece prima, per esempio, se il ragazzo su WhatsApp si accorge che gli è stata rubata una fotografia intima, diciamo così, o la persona obesa che ha visto che la sua foto è già comparsa su WhatsApp, ci può essere la possibilità che da WhatsApp poi passi a Instagram o passi a Facebook. Per cui i tempi saranno i tempi tecnici, che in Italia non si sa quali sono sempre, quando vengono fatte le leggi, poi per attuarle. Però intanto ci sono dei criteri guida che già esistono, per cui indipendentemente da quelli che saranno i termini temporali e tecnici abbiamo già nella legge individuato le figure che si possono, diciamo, interpellare in queste situazioni.
E nel caso in cui questo episodio non capiti a scuola, ma capiti in altri luoghi, quindi al di fuori dell'ambito scolastico, il ragazzo a chi si può rivolgere?
Alla polizia postale.
Quindi direttamente alla polizia postale.
Ai genitori in primis, se è minorenne, ai genitori. Se ha più di 14 anni può fare anche lui l'esposto. Abbiamo detto però prima la possibilità di rivolgersi al garante della privacy. Allora, prima, la prima cosa che può fare, si deve rivolgere al sito web dove è comparsa l'immagine o il video, quello che è, che diciamo opera di un cyberbullo. La prima cosa da fare, si deve rivolgere al sito, deve comunicare che c'è questa condotta e deve chiedere che venga oscurata. Il sito entro 48 ore lo deve fare, se il sito non lo fa entro le 48 ore si rivolge al garante della privacy. Nelle successive 48 ore il garante della privacy dovrebbe intervenire per imporre al gestore del sito di eliminare il contenuto. Qualora ciò non avvenga, il ragazzo o i genitori si devono rivolgere alla polizia postale. Alla polizia postale, valutata la denuncia, c'è la possibilità che il questore o il suo delegato possa convocare l'altra parte, cioè l'autore della condotta, e ammonirlo, a diffidarlo, a non farlo più, notificando il verbale della presenza di questo ragazzo che ha commesso l'illecito dinanzi all'autorità di pubblica polizia, notificando questo verbale anche alla vittima, perché domani abbiamo in mano un atto con cui possiamo dire che, se dovesse succedere di nuovo, non è stata la prima volta, ma è già stato autore in precedenza. Per cui famiglia e scuola, ma famiglia e scuola in primis vengono poi superate se la condotta si reitera o se sul sito si reitera nonostante ci siano stati provvedimenti di prevenzione sia del gestore e sia della polizia postale, perché anche la polizia postale ci prova quando riceve la denuncia ad oscurare le immagini. Magari riesce pure ad oscurarle, però la settimana dopo ne esce un altro, la stessa, e siamo punti da capo. Per cui gli step sono all'interno della famiglia e della scuola, poi direttamente la polizia, però la denuncia al garante della privacy non preclude di utilizzare parallelamente anche la denuncia alla polizia, non è una questione di procedibilità, si possono fare contemporaneamente, dipende dalla gravità della condotta.
E un'altra curiosità, parlavamo in una delle prime puntate, forse la prima o la seconda, quello che è il diritto all'oblio. Quando una persona posta le proprie foto, i propri messaggi su un qualsiasi social network, quelli vengono continuati vengono mantenuti nel tempo. Chiaramente quello che un ragazzo posta a 15 anni potrebbe non essere più consono per una persona di 30, però dà comunque indicazioni su quella che era la sua personalità, sul modo di vedere, sul modo di pensare, e può costituire anche un limite. Io sentivo uno studio americano che dicevano: immaginate i quindicenni di oggi che fra 30 anni potrebbero ritrovarsi a fare i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, e vengono scoperte delle immagini, lui che beveva ad una festa, era completamente ubriaco o seminudo o qualsiasi altra cosa. Questa normativa prevede anche la copertura di questo oblio, cioè di poter chiedere la cancellazione di proprie foto in maniera permanente, o comunque che vengano cancellate cose che possono essere compromettenti anche in futuro, anche se non sono oggetto di reato comunque. Cioè, un qualcosa che l'ho fatto io coscientemente, ma avevo 15 anni. Posso chiedere al gestore di fare questo? La normativa italiana adesso prevede questo o ancora siamo lontani?
Questa normativa riguarda solo il cyberbullismo. Quello di cui lei parla non è stato ancora normato, quindi non c'è una normativa. Però se ci sono dei contenuti che possano essere, diciamo, non più graditi, nulla toglie di rivolgerci al gestore e di chiedere che vengano eliminate. Il problema non è un problema di carattere giuridico, perché magari anche il sito web, il gestore del sito web lo fa. Il problema è che questi contenuti, lei che è informatico lo sa più di me, vengono poi pubblicati altrove, per cui anche se il gestore, per cui la questione è complessa. Già è molto che siamo arrivati a questo per il cyberbullismo, ma penso che prima o poi anche su questo arriveremo a delle soluzioni. Penso che più si evolve la tecnica e più anche la legge si metterà al passo.
Anche perché la questione è sempre quella, cioè adesso creare delle normative che stiano al passo con la tecnologia che evolve nell'arco di pochi mesi non è facile, cioè immagino una discussione parlamentare tra gente che magari non è preparata e quindi deve ricorrere comunque a dei tecnici, che comunque deve adeguarsi ai tempi che corrono, fare una normativa credo che non sia molto semplice, stare al passo è quasi impossibile. Non so se i nostri ragazzi hanno altre domande che vogliono porre, o impressioni, voglio dire.
Come facciamo a capire se una persona è vittima del cyberbullismo?
Allora, non è che metti un cartello e dici io sono stato vittima di cyberbullismo. Lo riusciamo a capire? Io vi ho detto, ci sono delle reazioni da parte delle vittime di questi episodi. Vi dicevo prima, chiudersi, cioè cercare di evitare di incontrare gli altri. Per esempio, rimanere a casa e non uscire più la sera. Questo è sintomatico. Cioè, un ragazzo che magari fino a qualche giorno prima era socievole, stava sempre alle 8 la sera già in piazza, già in giro per passeggiare, per giocare con gli amici, comincia a non presentarsi. Questo è uno dei motivi. Un altro motivo può essere quello che diventa scontroso all'interno dell'aula o all'interno della situazione di gioco. Sono tutte, diciamo, condotte che chi è vicino per un rapporto di parentela o di amicizia può percepire e possono essere sintomo di qualcosa che non va, e può essere anche questo, cioè se non si riesce a capire altrove. Ma d'altronde la evidenza del comportamento che subisce la vittima la si vede sui social network. Cioè, se voi avete l'amico X che è sempre stato, come dicevo prima, socievole, ha sempre giocato con voi, e non lo vedete uscire, e andate su Facebook o su un altro social network e vedete delle foto di lui, non lo so, che magari sta mezzo nudo, magari stanno facendo uno scherzo, magari un video in cui è stato un po' irriso dagli amici e compagnia bella, e il giorno dopo, dopo due giorni, dopo tre giorni non lo vedete arrivare, è ovvio che è la conseguenza di quella situazione.
Quindi, vabbè, diciamo che adesso per concludere, chiaramente le indicazioni che daremo è andiamoci a consultare un attimo anche la normativa, anche per essere informati.
Posso anche lasciare, vi lascio uno stralcio di quelle che sono le disposizioni. Sono molto generali, però hanno incominciato ad individuare la problematica.
Qui abbiamo un'ascoltatrice che...
C'è un'ascoltatrice che ha ascoltato con piacere,
la nostra professoressa Liguori, che voleva fare una domanda.
Si vuole sedere qui? Ce la sento.
E ho apprezzato la sua esposizione sul cyberbullismo e mi chiedo...
Lei non lo chiama cyber?
Potrei. La normativa è un punto di partenza per contrastare il fenomeno o un punto di approdo? Quella consapevolezza di cui lei ci ha parlato, a mio avviso, è susseguente a un desiderio di ripristinare determinati valori che sono caduti in disuso. O mi sbaglio?
No, è sicuramente un punto di partenza, perché la disciplina non è molto puntigliosa, tecnica, rigida, è una disciplina molto generale e generica. Ovviamente lascia molto a noi. Chi la deve attuare, chi la deve mettere in pratica, chi la deve applicare, non è il magistrato, ma sono i protagonisti delle vicende di cyberbullismo, la scuola o la famiglia, l'autore della condotta e chi subisce la condotta, la polizia postale, cioè i soggetti che fino ad oggi si muovevano comunque in maniera, diciamo, in maniera, diciamo, libera, adesso hanno dei paletti. Hanno delle procedure, la procedura dell'ammonimento, la procedura del garante della privacy, e incominciamo un po' a trovare dei paletti in cui muoverci. Ovviamente, come diceva prima anche il professore, l'informatica cammina veloce, certo. La legge cammina lento, quindi è un po' difficile stare al passo, però magari come succede in tutti i provvedimenti legislativi in Italia, perché in Italia abbiamo l'eccesso di leggi, perché ce ne sono talmente tante, perché vogliamo per forza normare tutto al centesimo. Anche in questo caso vedremo le prime applicazioni cosa porteranno, e sicuramente si arriverà a un punto di arrivo fra qualche anno, perché bisognerà vedere all'interno della scuola. Il referente funziona, ma non perché sia lui incapace o incompetente, funziona nel senso lo vedono i ragazzi o le famiglie come referente. Il dirigente scolastico viene visto come un referente, o il genitore al ragazzo che dice: papà, mi hanno pubblicato l'immagine che stava a mare e mi hanno abbassato il costume da bagno, per esempio. Il papà e la mamma potrebbero dire, e non è una cosa strana, no, lascia perdere, non dire niente a nessuno, lascia stare. Quindi sono i protagonisti delle vicende che la rendono la legge, diciamo, un punto di arrivo o un punto di partenza. A mio parere stiamo a un punto di partenza sia per il contenuto della legge e sia per i comportamenti delle persone coinvolte. Non siamo ancora attrezzati per normare diciamo, al dettaglio il cyberbullismo, anche perché è di difficile inquadramento questa. La nozione che sta nella legge, nell'articolo 1 della legge, è molto estesa, cioè non esiste un reato che abbia una definizione così larga: denigrazione, molestia, abuso, un mare di termini che singolarmente sono dei singoli reati per altre condotte, per cui è già un passo questo che il legislatore, qualcuno, come diceva giustamente il professore prima, non è che in Parlamento abbiamo 630 persone esperte in informatica o 315 dall'altra parte, abbiamo 10-20 persone, avranno sicuramente chiesto l'aiuto dei tecnici dell'informatica per capire questa cosa. Per cui era un punto di partenza, a mio parere, molto positivo.
E quindi si può pensare un punto di... si può debellare poi il cyberbullismo, cyberbullismo, che dir si voglia?
Il bullismo cibernetico, non sappiamo se riusciremo mai a debellarlo, perché non è che... diciamo, quando c'è stato il fenomeno della droga, con le leggi che hanno messo di carattere anche molto repressivo, la droga è scomparsa assolutamente. Però se ci sono delle forme di tutela, di pressione su queste condotte, sicuramente si arriverà in qualche modo perlomeno a limitare i contenuti su internet. Attualmente i contenuti su internet li vedono l'autore, chi subisce, gli amici. Incominciamo, come dicevo prima, a fare educazione anche ai genitori. A mio parere è molto importante i genitori, e poi anche la figura del referente scolastico è messa lì genericamente, ma io non credo che uno degli insegnanti della scuola che viene indicato referente si mette dalle 8 fino alle 2 a guardare internet che cosa c'è.
No, assolutamente.
Dipende molto da quello che...
Però il professore ha fatto un esempio della figliola e dei compagni, quindi l'utilizzo dello strumento, del cellulare, nelle mani dei ragazzini non è gestito in maniera opportuna, quindi è un'educazione alla famiglia in questo senso,
certo,
che bisogna, certo, fare ai genitori. E quindi io penso che se cominciamo da tenera età a non utilizzare questi strumenti, forse si può pensare che il fenomeno possa essere perlomeno debellato in una cerchia di ragazzi di una certa età, o no?
Sì, però il problema non è lo strumento, cioè il problema non è lo strumento, il telefonino o il PC, non è internet. Il problema è quello che si va a mettere su internet, quindi noi dobbiamo intervenire non sullo strumento, ma sulle condotte. Cioè dire ai figli: non il telefonino lo mettete in tasca e non lo utilizzate più, è sbagliato secondo me, perché si può ottenere anche l'effetto contrario. Ma dire: utilizzalo, ma stai attento che succede questo e quest'altro. A mio parere vietare può essere anche una, diciamo, un motivo in più per dire, come succede anche nelle altre manifestazioni dei ragazzi, quando si dice tu non vai alla festa e il ragazzo poi per dispetto ci va lo stesso e se ne va di casa. Voglio dire, bisogna contemperare queste cose. Secondo me all'interno della famiglia bisogna informare non solo i genitori e i figli, ma la scuola, le istituzioni. Infatti nella legge si parla di istituzioni e associazioni, devono informare. Se si riesce a capire che cosa è, perché il cyberbullismo è quello che esiste, come dicevo prima, che esisteva per strada quando eravamo noi piccoli e non esisteva internet, solo che viene, diciamo, esponenzialmente promosso o subito dai protagonisti. Dobbiamo cercare di evitare quello che ci cercava di evitare prima, rendendo, diciamo, più educati i nostri ragazzi per strada. Così lo devono fare su internet. È complicato, perché se i genitori e la famiglia non sa che cosa è internet, possono magari avere il figlio educatissimo a casa e magari su internet è uno di quelli che scrive di più di tutti gli altri delle cose che non sono certo positive.
Sicuramente. Grazie.
Prego. Per concludere, volevo citare Umberto Eco, che è scomparso qualche anno fa, che disse: internet ha dato la possibilità a milioni di cretini di potersi manifestare. Cioè, ciò che rimaneva magari relegato in un ambiente, che ne so, in un bar, in un piccolo contesto, adesso viene amplificato mille milioni di volte tanto. Quindi gli aspetti negativi sono esasperati, perché poi alla fine la curiosità, la pruriginosità di certi argomenti hanno maggiore risonanza alla fine, cioè qualcosa che viene fatto in positivo non ha quella risonanza su internet, sui social network, come può avere qualcosa di negativo. Cioè, non lo vediamo, i ragazzi, invito i ragazzi a riflettere sulle condivisioni che loro fanno, le loro condivisioni, quello che scrivono, quello che commentano e quello che vanno ad amplificare. Normalmente non è quasi mai qualcosa di positivo, è sempre magari una critica, magari quello che vogliamo, ma non è mai un qualcosa in positivo, quasi mai in positivo. No, questa è l'impressione che ho io, voglio dire, guardando, perché poi io, essendo un insegnante, poi ho i ragazzi che mi danno la loro amicizia, non rendendosi conto che io poi di loro so tutto. Anche questo, poi ci sono anche indicazioni per quanto riguarda l'utilizzo da parte degli insegnanti dei social network, che chiaramente anche là devo fare attenzione. Questo potrebbe essere anche un ruolo di vigilanza, effettivamente, da parte dei docenti, resta il fatto che il problema nasce nelle famiglie, quando le famiglie non si rendono conto, non percepiscono il problema. È una questione culturale, c'è poco da fare, stiamo rincorrendo. È da tempo che lo dico, voglio dire, perché conosco la materia, però effettivamente i ragazzi non hanno la consapevolezza del mezzo, le famiglie nemmeno, e nemmeno di quello che fanno i figli, spesso e volentieri, come è sempre stato, i genitori non sempre sanno quello che fanno i figli. In questo contesto l'amplificazione che si può dare a certi fenomeni non riescono tante volte nemmeno a comprenderlo. La speranza, adesso dobbiamo metterci a braccetto tutti chi si occupa di ruolo educatori, chi come voi sta dall'altra parte, che comunque si occupa dall'aspetto legale, comunque delle associazioni di volontariato. Dobbiamo cominciare veramente a lavorare seriamente sull'aspetto culturale. Non so come si possa fare fino in fondo, però secondo me questa deve essere, credo, la nostra prospettiva, il nostro orizzonte dei prossimi anni. Non so se è d'accordo su questo.
Sono d'accordissimo.
Ci crediamo.
Va bene, allora noi siamo in chiusura della trasmissione. Ringraziamo con un applauso l'avvocato Moscatelli che si è prestato. Che servono, noi abbiamo iniziato questa trasmissione per sensibilizzare i ragazzi, per parlare ai ragazzi e dirgli tutto quello che serve da sapere per poter navigare nel mondo di oggi. Estrapoliamo un termine anche da internet. Muoversi nel mondo di oggi non è facile, forse noi avevamo confini più delimitati, per cui forse per noi era un po' più semplice. Io sono un vecchietto di 47 anni, oggi gli orizzonti si sono allargati parecchio, in positivo e negativo. Bisogna dargli gli strumenti per muoversi in questo mondo. Noi salutiamo tutti e ci sentiamo per la prossima puntata.